Buongiorno, buongiorno Sebastiano. Oggi appunto abbiamo nella rubrica Radio Libera Arte l'artista visivo, regista, scrittore Sebastiano Mauri, di origini italo-argentine. Questo appunto siamo qui per presentare il suo ultimo libro, La Nuova Terra, pubblicato da Guanda. Ed è un libro che è uscito recentemente, nel marzo del 2021, che affronta una serie di problematiche epocali, cosmiche, tra come si diceva una volta, tra il privato e il pubblico. Già il titolo stesso, La Nuova Terra, è di per sé un titolo che porta un segno di parole, di termini che oggi sono un po' fuori moda, come quello dell'utopia, come quello della ricerca di un nuovo mondo. Che però non è un'utopia, non è in quanto l'utopia è l'isola che non c'è. Mentre Sebastiano in questo libro parla di un'isola che c'è, cioè nel senso parla del pianeta Terra appunto come un'entità cosmica totale e ne discute da vari punti di vista, quindi dal punto di vista pubblico, dal punto di vista privato, il destino personale, il destino. Destino collettivo. Allora, Sebastiano, allora, intanto questo libro tu l'hai scritto durante i mesi della pandemia oppure avevi già in mente prima? Che comunque contiene una serie di tematiche che tu hai già affrontato anche in altri libri, come per esempio Goditi il problema, il giorno più felice della mia vita e così via.
No, allora, questo libro è nato prima della pandemia, e incluso il titolo La Nuova Terra è stato scritto prima della pandemia. Anzi, in alcuni casi mi faceva impressione perché quello che scrivevamo a novembre, quello che ho scritto a novembre, cioè abbiamo bisogno di rallentare, di fermarci un attimo, di smettere di vivere queste vite di costante distrazione, dobbiamo accorgerci di quello che sta succedendo. E poi pochi mesi dopo siamo stati obbligati a fermarci un attimo, a prenderci del tempo per riflettere, accorgerci della conseguenza delle nostre azioni. E io per primo, durante la prima ondata della pandemia, sono rimasto bloccato in Argentina, in campagna, quindi avevo il grande lusso di non essere in una città, di essere anzi in una regione dove ci hanno messo molto ad arrivare, ci hanno messo molto ad arrivare i primi casi di Covid. E quindi non c'era la paura intorno a noi di essere infetti quando ci si avvicinava a qualcuno, però c'era libertà, ma c'era anche grande isolamento, insomma, ero veramente nel mezzo del nulla, con molto contatto con gli animali. E lì è dove ho finito di scrivere il romanzo e appunto le considerazioni su questa nuova terra e sulle lezioni che avremmo potuto anche portare a casa, no? Da questa esperienza che è stata questa pandemia che stiamo ancora vivendo. Ci tengo a dire che la nuova terra è un termine che non ho assolutamente inventato io, più che un'utopia si può chiamare una profezia ed è la profezia dell'antico calendario azteco, da non confondere con quello Maya che si chiama Tonalama, il calendario azteco, che segna il 2020 come l'inizio di una nuova era. Finisce in termini astronomici, finisce l'era dei pesci, c'è stata 2000 anni di era dell'ariete, che erano più o meno quelli dominati dal Vecchio Testamento, il simbolo antico ebraico è il corno d'ariete, poi invece l'era dei pesci, l'antico simbolo cristiano è quello dei due pesci, adesso stiamo entrando nell'era dell'acquario. Per gli Aztechi era un profondo cambiamento di pelle e di paradigma. Secondo la loro profezia, molto antica, in questo momento saremmo arrivati a dare priorità a quello che loro chiamano l'aquila, al contrario del condor. L'aquila rappresenta la ragione, la scienza, la pragmaticità, e invece il condor rappresenta la spiritualità e il rapporto con la natura. E in questa nuova fase dovremmo recuperare il nostro lato condor, appunto, un rapporto anche più sacro, con la natura, che vuol dire soprattutto una comprensione dell'interdipendenza di tutte le forme viventi. Ecco, questa è un po' la lezione.
Beh, infatti tu all'interno di questo libro passi per varie fasi animali, insomma, o ti identifichi oppure le sfiori, perché appunto poi hai parlato dell'aquila, del condor, ma parli anche dell'otorongo, con cui come personaggio ti identifichi per una parte, insomma, della, o comunque diciamo il protagonista, Leone Amoedo, si identifica, no? Per gran parte, insomma, della sua vita, passa attraverso anche altre esperienze, la formica, il Paice, il Boto, insomma, che è questo delfino rosa, dei fiumi dell'Amazzonia, insomma, e così via. Com'è che nasce questa, che scegli questi animali? Perché adesso tu hai detto l'aquila e il condor, perché riguarda il calendario Maya, ma anche l'otoronco, no? Che è una sorta di giaguaro, appunto, delle foreste amazzoniche del Sud America. Ecco, e com'è che poi invece entri in relazione o fai entrare in relazione il personaggio? Come e perché con questi altri animali, particolari?
Ma allora, intanto, forse per dare a chi ci ascolta un'idea di cosa stiamo parlando, appunto, il mio personaggio, Leone Amoedo, va nella foresta amazzonica, trascinato da una cugina dal carattere molto forte, non sapendo bene che cosa si aspetta, e viene proiettato in questo mondo di cerimonie ancestrali amazzoniche, in cui si consuma questo decotto psicotropo chiamato Ayahuasca. Quando si entra in questo mondo, in cui si appunto accede a stati alternativi di coscienza, è molto importante ricordare brevemente che non è una droga, nel senso che non crea nessun danno all'organismo, non crea nessuna dipendenza, nessuna assuefazione, anzi viene chiamata una medicina proprio perché ripulisce il corpo attraverso diversi tipi di purghe, ripulisce il corpo da tutto ciò che gli fa male, ed è anche un modo per andare molto a fondo della propria traumi più o meno presenti emotivi e anche più o meno universalmente, perché questo è ciò a cui l'esperienza sciamanica, che va ricordato, è la più antica forma di religione, di spiritualità conosciuta dall'uomo, una storia che si sviluppa in tutti e cinque i continenti e da più o meno 100.000 anni di storia. Questa esperienza ti porta sempre comunque alla presa di coscienza, appunto, che la Terra è un unico organismo senziente, il cui benessere è dato dal benessere di tutto ciò che vi fa parte, dal più piccolo batterio al più grande dei mammiferi, no? Questo ti porta anche ad avere un'altra visione, appunto, degli animali. Non abbiamo questa visione occidentale di noi e la natura. La natura è tutto ciò che esiste a parte l'essere umano. Per loro la natura è tutto ciò che esiste, incluso l'essere umano. E dagli animali e dalle piante imparano, tanto che le piante si chiamano piante maestre, come la ayahuasca, e anche dagli animali si possono imparare molte cose. Durante
Ma
gli
infatti,
stati.
scusa se ti interrompo,
Sì,
Sebastiano,
certo.
tu appunto a un certo punto, cioè, nel libro c'è scritto proprio questa cosa dei sciamani che imparano come si chiama?
Dalle piante per sì.
Dalle piante maestre, mai dai libri,
Sì.
anzi, perché i libri li ritengono come pericolose. Ecco, per uno che scrive libri, cioè, come si relaziona con questa.
Beh, è interessante. Beh, chiaramente veniamo da culture molto diverse, però diciamo loro imparano per rivelazione diretta, attraverso gli stati di coscienza alternativa, gli stati di trance, eccetera. Loro imparano direttamente dagli spiriti delle piante, che loro chiamano le madri delle piante, ogni pianta è uno spirito, dagli spiriti degli elementi, dagli spiriti degli animali, diciamo, e quello che gli arriva in questi stati alternativi di coscienza è considerato qualcosa che va al di là del teatrino invece delle percezioni, del teatrino politico-identitario che noi mettiamo tutto il giorno in atto come esseri umani. Quindi in un certo senso ti dà accesso a una verità non filtrata come può essere quella di un libro, perché comunque è sempre filtrata dall'autore, diciamo.
Certo, ma ecco, ma
C'è da dire anche, voglio dire, questa è la loro cultura, loro sono analfabeti, non hanno libri, non fa, la scrittura non fa proprio parte della loro cultura, è tutta un lingua orale. per loro è letterale il detto quando muore un vecchio muore una biblioteca, è così per loro, sono i detentori del sapere, lo passano oralmente o appunto lo si impara attraverso questi percorsi sciamanici.
Ecco, dunque, volevo chiederti una cosa, intanto. Ma queste esperienze, no? In questi luoghi di magia, di sciamanesimo e via dicendo. Allora, ci sono degli scrittori che scrivono completamente, totalmente, senza fare esperienze dirette, o facendone in parte o non facendone per niente. Tu hai fatto anche esperienze, cioè nel senso, quello che racconti nel libro, c'è questo viaggio nel Los Andes Comicos, questi centri di sciamanesimo, eccetera, li hai sperimentato oppure sono solo fonte di studi, insomma, di racconti da altre persone, se no, si può dire, insomma.
Sì, cioè,
come costruisci i tuoi libri? Cioè, quanta esperienza diretta c'è e quanta, diciamo, invenzione, che poi sono cose che vanno insieme, ma comunque, no?
Sì, sì, guarda, no, i miei libri partono quasi sempre da esperienze dirette. Poi, una volta che mi addentro in un campo, in un tema, ovviamente c'è dentro anche dietro ricerca, studio, finzione, assolutamente. Però in particolare questa esperienza amazzonica io l'ho fatta nel 2014, io come mio personaggio sono stato trascinato lì da una cugina dal carattere forte.
E da Nurre.
Si chiama Nurre nel romanzo, sì, Leonor sì. Nella vita. E diciamo, e anche io ero completamente impreparato come mio personaggio a che cosa mi aspettasse. Sì, per me è stato molto importante, non credo che mi sarei mai avventurato a scrivere di questo tema, di queste esperienze, se non lo avessi provato. Non dico che non si possa fare, però io non ne sarei capace minimamente. Per cui sì, è un percorso che ho iniziato nel 2014 e che poi ho continuato negli anni, perché queste cerimonie di ayahuasca, che ovviamente è abbastanza unico e meraviglioso poter fare nella foresta amazzonica, la verità anche che oggi si possono fare più o meno in tutto il mondo. C'è da ricordare che sono spesso, siccome sono fatte a pagamento, ci sono spesso persone che lo fanno solo per guadagnarci sopra con grande superficialità, e la superficialità è l'ultima cosa con cui dovresti portarti dietro in un'esperienza con la ayahuasca. Per cui è molto importante insomma, avvicinarsi seriamente. Comunque sì, sono esperienze che si possono fare anche in Europa. Io non ho smesso, diciamo, il mio percorso.
Okay. Sì, infatti io poi nel libro, siccome ci conosciamo, ho riconosciuto anche certe esperienze per racconti fattimi anche da altre persone, come l'esperienza in Africa con i tuoi genitori quando eri piccolo, insomma, sì. E così via. Ma ecco, qua, parliamo poi dei personaggi, no? Il personaggio, il protagonista è Leone Amoedo, no? Poi c'è appunto la cugina Nur, e poi ci sono tutta un'altra serie di personaggi, no? Benicio, che è questo produttore di questa casa di produzione di Todomodo, che anche questo, insomma, in qualche modo è un'esperienza personale, perché poi tu sei, appunto, come dicevo prima, un artista visivo, nel senso un pittore che disegni, dipingi, ma anche videomaker, come dice nel film, nel romanzo, dice: ho fatto varie esperienze, il fotografo, il videomaker, il giornalista, insomma, però il mio hobby vero è quello della pittura, no? Come dire, cioè io mi sento essenzialmente pittore, che è all'origine un po' poi di tutto, no? E poi appunto ci sono queste donne, Donna Evangelina, Donna Ana, Donna Ines e Donna Maria, che sono queste sciamane che guidano questo percorso, insomma, di conoscenza interiore, personale, cosmica, insomma, del protagonista. Ecco, questi personaggi come li, cioè, tu li hai costruiti sempre con questo rapporto tra verità e finzione oppure cambiando solo dei nomi?
Ma guarda, non c'è una risposta per tutto, dipende veramente a seconda. In alcuni casi, che è un pensiero magari meno ovvio, io direi che la finzione, avere questo biglietto da visita che dice finzione, spesso ti permette, invece che di allontanarti dalla verità, di andare più a fondo della verità. Nel senso che finché ci siamo noi, nell'autobiografia, nella non finzione, nel presentare il nostro nome, necessariamente nostro e di altre persone, ci porteremo anche dietro tutte quelle protezioni, proiezioni, fintaggini che fanno parte del nostro personaggio che presentiamo nella vita, eccetera. Andare a proteggersi, tra virgolette, dietro invece un altro personaggio, un altro nome, la finzione, a volte ti permette di essere ancora più sincero, di andare ancora più a fondo delle cose. I diversi personaggi sono, a volte, appunto, qualcuno che ho incontrato e a cui più o meno cambio il nome, ma nella mia testa sto descrivendo quella persona, a volte sono un combinato assolutamente di diverse persone, a volte di una persona prendo magari alcune caratteristiche ma ne abbandono altre, insomma ti dà anche una grande libertà, a volte ti dà libertà di permetterti, quante volte nella nostra vita avremmo voluto finire una conversazione con quella frase intelligente che ci è venuta in mente solo dopo e dice avrei dovuto dire quello che non mi è venuto in mente sul momento. Ecco, quando scrivi è il momento di avere tempo di chiudere meglio anche qualcosa che magari ti è accaduto, ecco, però puoi riscriverlo, che è una bella, è un bel potere creativo.
Ecco, a proposito di pagine, io di pagine, di frasi più che di pagine, c'è una frase, insomma, che mi ha colpito molto, tante, insomma, ma questa qui in relazione proprio al fatto che tu sei anche un artista visivo, perché tu a un certo punto del libro, praticamente dagli inizi, nel primo o secondo capitolo, non mi ricordo, dici, non c'è, ti trovi, sei arrivato appunto nella foresta amazzonica, in questo centro Los Andes Cosmicos, e a un certo punto tu dici non c'è visione, mi accorgo che non c'è visione d'insieme, non c'è paesaggio, quindi sì, come dire, che non c'è visivo, e per un artista, per uno scrittore che è anche poi un artista visivo, a me questa cosa ha colpito molto, insomma, questa tua definizione, insomma, del visivo senza visivo, di un paesaggio che non c'è paesaggio, perché uno si, appunto, pensa, vado nell'Amazzonia, in mezzo alla giungla, la foresta pluviale, è tutto paesaggio, no? Invece tu affermi questo paradosso, insomma, ecco, cosa volevi dire?
Beh, in verità è proprio una considerazione topografica, è una considerazione, diciamo, irrefutabile. Una volta che ci si immagina sempre di essere lì ad abbracciare un'enorme quantità di verde che vedi sconfinato da tutte le parti, però quando sei dentro la foresta, che è fittissima ed è altissima, tu sei più o meno come una formichina in un prato. La formichina nel prato, lì sotto, in mezzo a tutti quei fili d'erba, non ha modo di avere una visione d'insieme del prato, di vedere gli alberi da lontano. È lì, chiusa dentro qualcosa in cui ha sempre attaccato davanti alla sua faccia un altro filo d'erba, un altro filo d'erba, un altro filo d'erba. L'uomo nella foresta amazzonica è la stessa cosa, è una forestina nel prato, non c'è, poi è tutto piatto, lì non c'è mai il promontorio da cui vedi qualcosa, non c'è mai un'apertura. Al massimo, se c'è il fiume o una parte con un piccolo laghetto, lì puoi avere un minimo di visione da lontano. Se no, appunto, sei sempre obbligato al macro, a vedere le foglie che sono letteralmente a pochi centimetri dalla tua faccia. Quindi in questo senso si può addirittura provare claustrofobia per qualcuno come noi, che è abituato invece a vivere, a vedere paesaggi molto più aperti dentro, a parte che poi è anche brulicante di vita, quindi tu non sai mai che cosa c'è dietro quella foglia o dietro quella pianta molto spessa che si sta scuotendo, non hai idea di che tipo di animale possa aggirarsi, per cui insomma è sicuramente un luogo dove senso di sconfinatezza te lo devi conquistare.
Quello che vorrei aggiungere adesso è che, oltre, a parte il titolo, la terra madre, insomma, la nuova terra, che appunto è un'entità femminile, ma tutto il libro, praticamente, i personaggi importanti, a parte, diciamo, l'autore, che poi ha ricerca anche del, più avanti si scoprirà che questo andare in Amazzonia anche, non è solo un come dire, un riconciliarsi col mondo, con la natura, ma anche riconciliarsi con la sua parte, femminile. Ma tutti gli altri, o quasi tutti, a parte alcuni come Ray Koji, che è appunto l'unico sciamano, diciamo, uomo, insomma, o comunque non si può forse neanche dire se uno sciamano è uomo, è donna, insomma, è femminile, è maschile, insomma, però comunque, cioè, tutti gli altri personaggi, le sciamane sono tutte sciamane donne, no? Uno quando pensa alle sciamane, di solito pensa, soprattutto noi in Occidente, pensiamo agli sciamani che sono appunto gli stregoni, che sono uomini, no? E appunto è Tobias con cui è Benicio, ma comunque, diciamo, è molto un romanzo in cui, diciamo, la parte femminile è veramente forte, preponderante, insomma.
Sì, assolutamente. Ma anche questo vorrei ricordare intanto che nei 100.000 anni di storia di sacralità umana, fino a 4.000 anni fa, la dea madre era abbastanza universalmente ciò che predominava. Anche qui in tutti i 5 continenti ci sono, se si trovano reperti, sono di diverse epoche dell'uomo, sempre dea madre, dea madre, dea madre. Il che non portava, si porta con sé, dietro il rispetto, non è un concetto da poco, perché il culto della dea madre si porta dietro il rispetto del femminile, il rispetto del sacro, il rispetto della natura, la madre, appunto, madre di tutto, l'unità della coscienza e interdipendenza di tutti gli esseri viventi. Il divino femminile è antichissimo, lo abbiamo perso negli ultimi 4.000 anni di storia, in cui ci siamo invece molto seduti sul patriarcato. Il patriarcato in generale, che si porta dietro i sistemi di colonialismo, dominazione dell'altro, sempre di gerarchizzazione, di estrattivismo, produttivismo forzato, è ciò che ci ha portato alla crisi socio-ecologica in cui siamo adesso. Diciamo, siamo, secondo la comunità scientifica, a rischio estinzione entro il 2100. È abbastanza grave tutto ciò. La ragione per cui, per arrivare direttamente alla tua domanda, il femminile è così importante nel mio libro e va sia dal molto personale, nel senso che il mio personaggio deve combatte con la presa di coscienza della propria mascolinità tossica, col fatto che appunto ha sempre scacciato, pagando dei prezzi molto alti, la sua parte femminile per far contente quelle che immagina essere le richieste della società. Ma questo appunto, il patriarcato, il maschilismo molto profondi che ci portiamo dietro, basta pensare che ancora oggi il peggior insulto per un ragazzino che gioca a calcio è dargli la femminuccia, è come se lo avessi ucciso se gli dai da giochi come una femminuccia. Ecco, che cosa, per, in che senso? Perché capiamo che cosa insegna a quei bambini sulle femmine, se da essere, che gli della femminuccia è il peggior insulto possibile. Quindi questa è la visione che dobbiamo superare, e dobbiamo superarla adesso per una questione veramente di sopravvivenza dell'essere umano, nel senso che prima di tutto non possiamo continuare a non permettere a quella che non è neanche una minoranza, ma è la maggioranza, perché sono più del 50% della popolazione, alle donne di non potersi esprimere al loro meglio, perché la prossima generazione deve dare il suo meglio, perché dobbiamo letteralmente reinventarci questa società per poterci salvare il culo. E secondo, dobbiamo tutti smettere di mettere in secondo piano quelli che sono, quello che può essere un paradigma femminile, invece di prendersi cura, di solidarietà, di uguaglianza, perché proprio questo è il paradigma di cui abbiamo bisogno adesso come società, non dei valori maschili invece colonizzatori gerarchizzatori che abbiamo abbracciato fino adesso. Ecco. Quindi, diciamo, è una ferita che nel mio romanzo va dal molto personale al molto universale. Quello che mi auguro è che tutti noi possiamo curare la nostra ferita con il femminile, non avere così tanto paura di tutto ciò che il femminile rappresenta, perché è solo qualcosa di cui andare orgogliosi, e sarà proprio la nostra forza, la forza, se riusciamo ad abbracciarla, sarà la forza che ci porterà a salvarci.
Certo, poi tutto questo, cioè tu non è che, perché potrebbe sembrare adesso un po' come viene raccontato, ovviamente stiamo sintetizzando quello che in un libro è molto più denso, insomma, cioè questo abbracciare appunto lo sciamanesimo oppure mettersi in relazione, via dicendo, non è che escluda completamente, insomma, la scienza, perché poi nel libro a un certo punto succedono delle cose per cui i protagonisti ricorrono anche se viene come dire, descritto in maniera con meno spazio, insomma, in meno, diciamo, in meno capitolo, in meno testo, però il percorso l'ho fatta con lo sciamanesimo, ma anche andando da una psicologa, insomma, una psicologa, no? Quella che è considerato una sorta, se vogliamo, da alcuni comunque di scienza, di sciamanesimo occidentale, no? E anche il mettere in relazione, per esempio, l'identità del cosmo e della persona che vive queste esperienze sciamaniche all'interno del centro della Santos Comicos, con le teorie della fisica quantistica, per esempio, no? In cui addirittura con delle percentuali, noi siamo allo 0,1% di pieno e 99,99% di vuoto, essenzialmente siamo delle vibrazioni, no?
Dei campi vibrazionali, sì. Per spiegare questo, in che senso? Perché è veramente controintuitivo, nel senso che uno si guarda la mano e dice: no, guarda, la vedo, è piena. Se noi ci ingrandiamo al microscopio, appunto, le mani fanno di cellule, le cellule sono fatte di atomi, gli atomi, che sono fatti di neutroni, protoni, elettroni, appunto, il corpo dei protoni, elettroni e neutroni sono lo 0,01%, mentre il 99,99% è dato da vuoto, cioè da quella tensione che le tiene insieme, che li tiene legati, che è appunto il campo quantico. Per cui se noi al posto dei nostri occhi avessimo due microscopi qua attaccati al nostro cervello, vedremo delle nuvole di atomi intorno a noi. Il mondo che noi percepiamo è appunto dato per ogni specie a seconda di quello che la specie ha bisogno. C'è chi sente gli ultrasuoni come i cani, c'è chi vede i raggi ultravioletti, i fiori visti da noi, un banale fiore bianco visto da una farfalla può essere una discoteca di luci pulsanti. Quel fiore ha bisogno per la sua sopravvivenza di richiamare la farfalla e di noi se ne frega, quindi comunica in un modo diverso tra noi. Per cui si dice che la realtà è veramente che noi percepiamo, è come se fosse un po' un'allucinazione collettiva che ogni specie condivide. Siccome tutti noi della stessa specie condividiamo questa visione della realtà, la chiamiamo realtà. Però è un po' come se fosse, se non vuoi chiamarla allucinazione, è sicuramente un'interpretazione della realtà. Quindi lì ci si ricollega a Platone, le sue ombre nella caverna, cioè quindi. Qual è la vera essenza? Noi siamo un campo vibrazionale che come ci vedrebbe di atomi, come ci vedrebbe un microscopio, siamo questa cosa che noi vediamo, siamo una figura polarizzata che è come ci vedrebbero molti mammiferi che invece hanno lo sguardo polarizzato. Per dire che diciamo, quello che è il tentativo in queste esperienze è di andare al di là del tragicomico teatrino delle apparenze, che è quello che invece che è la realtà in cui spendiamo le nostre giornate, e vedere che cosa c'è, ecco, da scoprire là dietro.
Bene, allora, quindi è un libro veramente molto denso, intenso, pieno di cose, nel senso che, come abbiamo cercato un po' di descrivere, di raccontare con l'autore Sebastiano Mauri, tiene dentro dallo sciamanesimo alla scienza, alla fisica, alla quantistica, alle arti visive, alla letteratura, alla filosofia, alla botanica, insomma, tutto Cioè, è veramente un libro interessante, non solo come racconto, come storia, ma anche come informazioni altre che l'autore ci dà. Quindi ringraziamo Sebastiano Mauri per essere stato con noi a presentare il suo nuovo libro, La Nuova Terra, edito da Guanda, e vi auguriamo buona lettura. Ciao,
Grazie mille.
arrivederci Sebastiano.
Ciao.